Le imprese le fanno gli eroi e per fare impresa in Italia un po' eroi bisogna esserlo, soprattutto se vuoi farlo senza dimenticarti dei valori in cui credi. Io sono Lorenzo e questo è Workout, il podcast di Mondora dove le aziende raccontano le proprie imprese. Il 27 febbraio 2019, Rocco Greco, imprenditore siciliano di Gela, simbolo della lotta al pizzo e al sistema mafioso che cerca di condizionare il mondo imprenditoriale di quel pezzo d'Italia, si toglie la vita. È l'epilogo tragico di una persona che ha ostinatamente cercato di fare impresa in Sicilia, combattendo non solo contro la mafia, ma anche e soprattutto contro una burocrazia cieca e per certi versi folle che si presta ad essere utilizzata dalla mafia stessa per colpire le aziende che a quel sistema non ci vogliono stare. Francesco Greco è un ragazzo di 27 anni che si trova improvvisamente a dover raccogliere da suo padre l'eredità di un'azienda, la Cosiam, di cui ormai rimane ben poco, perché per colpa del sistema delle interdittive antimafia si trova da un giorno all'altro senza più commesse, impossibilitata a lavorare e quindi costretta a licenziare i propri operai. Francesco però non si arrende e si rimbocca le maniche e prova a ripartire, e non perché sia una persona speciale, è solo che gli hanno insegnato così.
Lorenzo, quella che è la mia esperienza. E dico, io sostanzialmente lavoro con papà dal 2015. Nel 2016 mi sono laureato e quindi sono entrato in qualche modo a pieno titolo all'interno dell'azienda, prima come ufficio gare e contratti e poi anche come tecnico di cantiere. E non ho mai, nella mia brevissima esperienza, perché comunque sono passati 6 anni, non ho mai avuto una persona sospetta, un brutto viso che è entrato in cantiere o è entrato negli uffici. Quando io a volte lo racconto, io la mafia l'ho conosciuta leggendo le memorie del processo Mundamundis, che è stato appunto il processo mediante il quale circa 14 mafiosi sono stati condannati a più di un secolo di carcere durante quella che fu soprannominata e rinominata come la Primavera di Gela. E se io non avessi avuto modo di leggere quei documenti, quelle sentenze, quelle memorie, anche quelle testimonianze, non potrei dire e raccontare nulla della mafia a Gela, perché io non l'ho mai conosciuta. Dico che oggi la nostra generazione ha la fortuna di avere questa eredità che ci hanno lasciato i nostri genitori, e quindi io, come altri colleghi giovani imprenditori, abbiamo, fra virgolette, la strada spianata, perché siamo stati educati in un certo modo, siamo stati educati a dare po poca, pochissima confidenza alla gente, a cercare di essere sempre mai equivoci, cercare di portare le cose avanti con rettitudine, perché poi è l'unico atteggiamento che paga, senza trovare o provare a trovare delle scorciatoie o delle strade brevi, perché alla fine non portano a nulla. E quindi, fra virgolette, viviamo di questa eredità che, per fare una piccola metafora, è come oggi noi che proviamo a fare le scuole superiori o l'università, e quindi magari studiare fisica o matematica, e i nostri genitori ci hanno insegnato le tabelline. Certo, se nessuno ci avesse mai insegnato le tabelline, oggi no, non sapremmo come fare, ma siccome le tabelline le abbiamo studiate e le abbiamo imparate a memoria quando eravamo ragazzi, oggi fortunatamente non abbiamo bisogno di ripassarle o di rispolverarle.
Francesco è il volto di quella nuova generazione di imprenditori siciliani a cui hanno insegnato fin da bambini, proprio come si fa con le tabelline, che si può fare impresa senza dover ricorrere ad altro che non siano i propri valori e la propria determinazione. È un buon punto di partenza, ma non basta.
In un primo momento forse la forza ci è stata in qualche modo trasmessa dalle persone che abbiamo avuto vicino, quindi ti parlo famiglie, amici, nostri dipendenti, che alla fine è poi una famiglia allargata. C'è stato un grande abbraccio da parte della città perché papà era molto ben voluto, era abbastanza conosciuto, tra l'altro aveva sempre questo modo di fare, molto affabile, molto, anche se silenzioso, riusciva ad andare d'accordo con tutti. E quindi, in qualche modo, quando ci sono stati questi fatti, la città si è raccolta attorno alla sua memoria, e questo, diciamo, è stato un primo motivo. Quindi, il resto, ti posso dire, Lorenzo, un po' l'orgoglio, un po' è stato uno scatto di impeto che neanche noi sapremmo da dove sia provenuto. È stata dura soprattutto i primi periodi, cioè noi praticamente abbiamo ricevuto l'interdittiva a dicembre del 2018, a fine dicembre 2018, proprio prima di Natale, tant'è vero che poi andammo in vacanza a sciare, e io vedevo tutti i giorni papà che era, insomma, con la testa da un'altra parte. Io mi alzavo la mattina, mi ricordo, prima di uscire, andare sulle piste, avevo il mio portatile, scrivevo quello che dovevo scrivere all'avvocato, avevamo una corrispondenza abbastanza nutrita, soprattutto insomma, nelle prime ore della mattina, e poi la giornata cercavamo di condurla in armonia per quello che si poteva fare. Poi in gennaio c'è stata la seconda interdittiva che praticamente ha ricalcato i contenuti e la linea della prima, era un copia e incolla con qualche errore grammaticale in più, ma sostanzialmente identico, perché l'aveva scritto Caltanissetta, e quindi poi da lì abbiamo avuto prima una sospensiva da parte del TAR, poi insomma il 25 febbraio, nel momento in cui c'era fissata l'udienza al TAR di Palermo, per confermare o meno questa sospensiva, il presidente del TAR Palermo, che aveva già concesso l'ordinanza presidenziale sospensiva, non era praticamente a presiedere quell'udienza, perché non so se poi ce l'hanno raccontato, forse aveva fatto una partita a calcetto e si era fatto male alla gamba, e quindi è stato sostituito da un altro giudice che non aveva la benché minima idea delle carte, insomma, che gli passavano per le mani, non aveva avuto modo e tempo di potersele studiare, e quindi la cosa più facile qual è? Non mi prendo responsabilità, no, non confermo nulla, per cui è andata come è andata. Giorno 27 papà si toglie la vita, e da lì la prima cosa per noi è stata ripristinare, diciamo, la COSIAM affinché potesse tornare in bonis. Quindi far revocare questi due provvedimenti interdittivi. Abbiamo avuto subito delle interlocuzioni sia con la prefettura di Caltanissetta sia al Ministero dell'Interno, e in effetti, insomma, con un po' l'attenzione mediatica che è stata riservata a queste cose, si sono un po' sentiti sotto pressione e hanno re revocato i provvedimenti dopo circa 15 giorni. Da quel momento in poi, siccome noi avevamo visti rescissi tutti i contratti d'appalto, abbiamo dovuto scrivere a tutte le stazioni appaltanti, fornendo la documentazione aggiornata della COSIAM, dicendo: guardate che quel problema per cui avete rescisso i contratti, quindi l'interdittiva non c'è più, prendetene atto. Alcuni avevano già proseguito con la... Insomma, lo scorrimento delle graduatorie, avevano già assegnato i contratti ad altri operatori economici, altri invece hanno fatto la risoluzione della revoca dell'aggiudicazione. Quindi due negazioni affermano, ci hanno ridato i contratti. E niente, poi da lì, diciamo, sbrigando un po' tutte queste faccende burocratiche, che po poi erano la base, ma erano soltanto il punto zero, bisognava a questo punto riportare l'azienda in bonis, perché nel frattempo avevamo avuto qualche dipendente che aveva trovato lavoro da altre parti. Insomma, erano passati diversi mesi, perché da dicembre ad aprile sono 5 mesi, e non è stato facile. ti dico, quelli che ci hanno, che volevano veramente bene la nostra famiglia e che da tantissimo tempo lavoravano, sono rimasti. E da lì siamo ripartiti piano piano, con un contratto alla volta, con un lavoro alla volta. Siamo ripartiti soltanto da lavori da eseguire in Sicilia, quindi avevamo qualche opera da fare oltre regione. Abbiamo deciso insomma, di non proseguire, quindi di non chiedere neanche alle committenti, guardate, che abbiamo, perché non avremmo avuto né la forza né la capacità tecnica ed economica di andarci a caricare di tutto. Per cui piano piano, un passo alla volta, siamo ripartiti dal territorio regionale. Devo dire che le cose sono andate anche abbastanza bene, anche se non ci abbiamo dormito la notte, perché veramente sono stati anni, mesi e anni molto molto intensi. Però l'azienda è un'azienda che è cresciuta in numero di dipendenti, è cresciuta nel fatturato. Considera che noi nel 2019, quindi l'anno in cui è venuto a mancare papà, abbiamo fatturato 1,5 milioni di euro. L'anno scorso siamo riusciti a chiudere a 3 milioni e quest'anno siamo quasi a 5, forse qualcosina in più. Per cui l'azienda piano piano sta riprendendo quella quota che speriamo gli consentirà di affrontare bene il mercato e comunque di posizionarsi su un livello di grandezza che diventa anche facile da gestire, perché comunque noi, gestendo commesse, abbiamo una grande complessità, anche se i lavori sono piccoli, hanno sempre la loro burocrazia, il loro contratto, i loro fornitori, gli approvvigionamenti, gli aspetti di sicurezza. Per cui, se non hai le persone che ti curano, chi gli acquisti, chi la sicurezza, chi la qualità, eccetera, non riesci a far bene il lavoro che hai. Solo che questa struttura è una struttura che costa. Ecco perché il nostro obiettivo, insomma, sarà arrivare a un livello di fatturato un po' più consistente, per poter avere una struttura adeguata ad affrontare con serenità tutti i tipi di lavori.
La Cosiam è ripartita. Francesco e la sua famiglia, di cui fanno parte a pieno titolo anche i dipendenti, sono riusciti a rilanciarla. Un piccolo miracolo, un esempio in quella terra che però non è cambiata.
Guarda, secondo me oggi, diciamo, tutte le associazioni a delinquere, insomma, la mafia è una di quelle, sicuramente, probabilmente non è neanche la più pericolosa, hanno per forza di cose cambiato aspetto, quindi non si muovono più come facevano negli anni 80, 90, andando in giro a chiedere il cosiddetto pizzo, ma entrano nella finanza, entrano nei grossi affari. E voglio dire, per fortuna per noi, hanno un po' abbandonato delle logiche di capillarità e di andare in giro, appunto, perché non è, sicuramente non è qualcosa che piace. Il sistema mafioso, quello dell'arroganza, della sopraffazione, poteva andare 30-40 anni fa, quando comunque c'era anche un livello di istruzione più basso rispetto a quello attuale, oggi non funziona più. Per cui queste associazioni si sono trasformate, entrano in meccanismi anche burocratici, entrano, voglio dire, la nostra interdittiva si può spiegare in due modi: o con l'incompetenza e l'ignoranza, e sarebbe, diciamo, la cosa più bella a questo punto, perché dice: vabbè, ho beccato il prefetto più ignorante che potevo beccare dei 90 prefetti che ci sono in Italia, purtroppo per me è capitato a me. Oppure con diciamo la premeditazione, cioè quel provvedimento fatto ad hoc per tirare fuori dal mercato in maniera molto semplice la cosa, a me favorire qualche altro. È un meccanismo che, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia, è un meccanismo molto diffuso. Insomma, noi, quando avevamo zero lavori, nessuno ci ha detto non potete contrarre o non, insomma, siete a rischio di infiltrazione mafiosa. Quando stavamo iniziando a lavorare, allora, fra virgolette, abbiamo dato nell'occhio e quindi.
Quando un'azienda parte da zero, siamo portati a pensare che il suo problema principale siano i soldi, i capitali da investire, l'accesso al credito. Francesco, su questo le idee chiare. Le aziende stanno in piedi per le persone, non per i soldi.
L'accesso al credito, i clienti che ti pagano, è tutta una conseguenza delle persone con cui hai a che fare. Perché se hai delle persone che lavorano con te e lavorano in azienda per il bene dell'azienda, sono quelle persone che saranno le prime a farsi la domanda se il cliente è un buon cliente, è solvibile, può pagare, può prendere questo impegno. Saranno le prime a fare uno studio di quel cantiere per capire se economicamente quel cantiere si può realizzare, quindi il valore dei ricavi attesi è superiore rispetto a quello che io prevedo di spendere a livello di costi. E quindi dico, se a livello economico, quindi costi e ricavi, e a livello finanziario le due verifiche sono state fatte, allora tutto diventa più semplice. Non dico semplice, ma più semplice. Però queste verifiche le fanno le persone, non c'è nulla da fare. Capire se vai. Ecco, noi diciamo che la nostra produzione è la commessa. La commessa e il cantiere, no, non per essere al solito, ma è veramente qualcosa di molto complesso, perché noi andiamo a fare dal ponte in muratura alla bonifica ambientale, alla piccola opera a mare, al servizio di pronto intervento stradale, magari nel compartimento della Lombardia. E quindi tutto richiede un'organizzazione ad hoc. Una logistica particolare prevede trasferimenti di mezzi, prevede la selezione del personale del luogo, prevede insomma affidarsi a fornitori e a subappaltatori che devono essere gente qualificata, di fiducia, che non creano problemi. E quindi questo chi lo fa è il tecnico. Il tecnico è un po' un titolare d'azienda rispetto al suo cantiere particolare, rispetto alla sua commessa. Se funziona lui, se lui è una persona qualificata, qualsiasi lavoro può essere, non dico redditivo, ma può essere impostato nella maniera più adeguata possibile. Tutto il resto, insomma, io a volte sento spesso trincerarsi dietro a volte anche scuse, no? Quindi non riesco ad avere credito, non riesco a ottenere quel. Dico, ma oggi la banca praticamente i soldi li regala perché non sanno cosa fare, stanno mettendo gli interessi anche su quello che hai in verde sul conto corrente per cercare perché insomma l'Unione Europea e la Banca Centrale danno questa indicazione di spendere, di investire e di muovere i soldi, non lasciarli fermi sul conto corrente, perché lasciati fermi non servono a nulla. Per cui, diciamo, sono discorsi che vengono veramente in secondo tempo. Poi è chiaro che a volte ci sono delle condizioni magari più particolari, però se si lavora bene con le persone giuste. Come diceva Bezos, che diceva duramente, senza risparmiarsi, e con tutto quello che hai, alla fine i risultati sono soltanto una conseguenza del tuo lavoro.
Quando si sente parlare di aziende che puntano sui giovani, abbiamo sempre il sospetto che si tratti di slogan vuoti, che nascondano realtà dove se sei giovane nessuno vuole davvero puntare su di te e farti crescere. Per Francesco non è così, perché il primo ad essere giovane è proprio lui.
Nel frattempo abbiamo anche, come ti dicevo, assunto giovani professionisti, architetti, ingegneri. Già da quando c'era papà abbiamo provato a rilanciare la Cosiam facendo leva sui giovani e quindi creando questo connubio fra l'esperienza degli adulti e anche l'aspetto più innovativo, la voglia di fare, la grinta che magari invece possono avere soltanto i giovani che escono fuori all'università e quindi vogliono prendere il mondo a morsi, no? E devo dire che questo, un po' questa politica è una politica che sta pagando, anche se è complesso perché i giovani sbagliano, sbagliamo tutti, io sono il primo a sbagliare perché alla fine ho 30 anni, quindi in questi 3 anni ne ho combinati di guai, però devo dire alla fine ce la stiamo cavando, non dico ce la siamo cavata perché ancora la salita è dura. Però siamo sulla giusta via.
Se per Francesco ripartire è stato difficile, dimenticare quello che è successo è impossibile. La sua vita è ora alla ricerca di un equilibrio tra memoria e futuro, ma sempre con la caparbietà di chi vuole continuare a fare impresa nella sua terra.
Ma ti devo dire che a distanza di 3 anni il ricordo rimane nitido. Però c'è anche tanta voglia di andare avanti, che non significa dimenticare la memoria di papà, ma significa, se sembra forse un po' troppo crudo da dire, ma lasciarsi alle spalle un evento, che in qualche modo ha caratterizzato, in maniera indelebile un po' la nostra esistenza, quella mia, quella dei miei fratelli, come quella di mia madre. Oggi sentiamo sempre di più, in qualche modo, l'esigenza di costruirci una nostra vita, una nostra esistenza, nel ricordo di papà e anche in qualche modo nel rinnovare la sua memoria. Difatti è da un po' che ci pensiamo, cioè ci pensiamo dal giorno dopo in cui sono accaduti quegli avvenimenti tragici in qualche modo di istituire una fondazione in suo nome per poterne conservare la memoria anche, insomma, anche negli anni a venire. E chiaramente siamo stati più volte avvicinati da gente che un po' si occupa di questi temi che, se vogliamo, sono anche antipatici, quindi interdittive, antimafia, comuni sciolti per mafia. È un ambiente fatto di tante persone che vengono in qualche modo travolte da un'onda, in cui si sono ritrovati per caso, però sono anche degli ambienti in cui, se mi lasci passare il termine, qualcuno un po' ne approfitta, no? Di tutta questa. E quindi l'idea sarebbe quella, sì, di ricordare la memoria di papà, ma di ricordare Riccardo imprenditore, Riccardo uomo d'impresa, che insomma, partendo da zero, perché alla fine lui era un geometra, ha iniziato a studiare, poi ha subito lasciato gli studi e si è messo per conto suo, prima facendo un po' di pratica presso una nota impresa di Gela. E poi iscrivendosi all'Albo Nazionale Costruttori, avendo una prima categoria per fare piccole strade e marciapiedi. E poi da lì, insomma, ha fatto passi da gigante perché ha costruito una realtà che oggi, insomma, è una delle imprese più qualificate nel nostro piccolo ambito. Quindi sì, sicuramente costruire un qualche cosa, una fondazione. Abbiamo anche in qualche modo individuato la location che potrebbe essere, probabilmente per formare, per informare, ma soprattutto per formare, ecco, quei giovani, perché alla fine si occuperà di giovani, che vorranno in qualche maniera autonoma approcciarsi al mondo dell'imprenditoria, e del sapersi costruire da sé. Fare impresa non è facile, è una cosa abbastanza complessa. Papà, ricordo che mi diceva sempre: l'imprenditore è quello che la mattina si sveglia e prova a farsi venire qualche idea per come andare avanti, per come rispondere al mercato che cambia, per come poter pagare gli stipendi o quelli che sono gli impegni di fine mese. E dopo qualche anno, fra virgolette, di gestione autonoma, mi rendo conto e ci siamo resi conto che in effetti è così, che bisogna sempre stare sul pezzo, che non si può mai staccare la spina, anche se a volte veramente verrebbe da dire: Scusate un attimo, sto time out. Qui c'è l'azienda, fate voi. Dico io voglio soltanto starmene un po' tranquillo, però non siamo liberi di poterlo fare.
La storia della Cosiam è una storia di testardaggine. Arrendersi, mollare tutto e andare via sarebbe stata la cosa più semplice. Francesco nel suo racconto ha detto più volte che non sa dove lui e la sua famiglia abbiano trovato la forza. Io invece credo di saperlo, nell'incrollabile convinzione che loro erano nel giusto e che lavorare con entusiasmo, credendo in quello che si fa e valorizzando l'impegno di tutti, dipendenti, fornitori, clienti, alla fine paga e senza bisogno di scorciatoie. Hai ascoltato Workout, il podcast di Mondora che vuole raccontare le storie di chi riesce a fare impresa con la coscienza dell'impatto che può avere sul mondo. Se vuoi darci il tuo parere e per restare aggiornato su tutti gli episodi della serie, seguici sul sito mondora.com/podcast, su Spotify e sulle principali piattaforme di streaming e sui nostri canali social.